Finora abbiamo interpretato il primo sigillo che rappresenta il figlio di Dio Salvatore. Abbiamo visto che il secondo sigillo è la guerra. Il terzo sigillo rappresenta gli adoratori del denaro e del commercio che portano le ingiustizie e gli orrori commerciali nel mondo. E adesso interpreteremo il seguente sigillo, il quarto. Leggiamo il verso seguente, il 7.
Apocalisse 6, verso 7. Quando egli aperse il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva:
Vieni e vedi.
E io vidi, ed ecco un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava aveva nome la morte, e dietro ad essa veniva l'Hades. E fu data loro potestà sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la morte e mediante le fiere della terra. Apocalisse 6, 7 e 8.
Non è che le altre tre parti della terra non siano colpite da questo demone o influenzate, ma bensì che Dio ha imposto dei limiti sì che non, il nemico non possa portare troppo del suo inferno in tutta la terra al completo. Vediamo questo principio anche nelle guerre mondiali che sono passate. I maggiori pericoli non erano in tutto il mondo, ma circoscritti in aree ben delineate. Diciamo più o meno, forse, appunto come scritto qui, la quarta parte della terra. Di modo che vi siano sempre luoghi di rifugio per i figli ubbidienti di Dio. Andiamo a Matteo 10, verso 23. Angela, per favore.
Matteo 10,
al 23.
23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto. Matteo 10, 23.
Ecco, Dio ha sempre un luogo dove i suoi figli possono sempre rifugiarsi, spostarsi, proteggersi dal diavolo. Certo, c'è il tempo del martire, c'è il tempo del martirio che si glorifica Dio con la nostra morte. Questo è un altro capitolo a parte. Ma normalmente Dio ha sempre dei luoghi di rifugio per i suoi figli, affinché il nemico non li acciuffi anzitempo. Io, guarda, stavo seguendo le notizie sull'Ucraina e stavo lodando il Signore per gli 8 milioni, 8 milioni punto 2 di rifugiati ucraini che sono fuggiti dalla nazione e sfuggiti alla morte, che invece hanno sofferto centinaia di migliaia di altri. Hanno
Sì, però hanno perso tutto.
perso tutto, sì. Beh, però se no, per molti di loro così sono anche la vita, eh.
Sì.
Quindi fuggendo hanno ubbidito a Gesù che ha detto: quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Luca 21, 36, andiamo.
Luca 21,
36.
36. Veliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Luca 21, 36.
Gloria a Dio. Quindi, quando compariremo davanti a Gesù nel Regno dei Cieli, lui ci chiederà conto se abbiamo pregato e vegliato e se siamo scampati, come dice in questa scrittura, a tutte le cose orribili del diavolo, o se siamo rimasti lì, magari seguendo un falso profeta, a farci uccidere quando non era volontà di Dio di farsi uccidere. È inutile dire, ma Dio è potente, mi protegge. Dio ti protegge, certo, però ha detto ad Elia, il profeta, di spostarsi, andare a nascondersi. Due volte a Cerice e dalla vedova di Saretta, primo re, capitolo 17. E allora cerchiamo di stare nella volontà di Dio. Certo, non abbiamo paura della morte, vivere o morire, vabbè, d'accordo, è secondario, ma bisogna vedere quando Dio vuole che moriamo come martiri. Come dice nel quinto sigillo che appunto in questo capitolo che ci sono dei martiri che sono destinati e sono a morire, d'accordo? C'è anche quel momento, ma non andare a morire quando non è volontà di Dio. Il dovere primo di un soldato è rimanere in vita e combattere, vincere il nemico, non di morire. Non ti arruoli per morire, ti arruoli per vincere. E allora Dio ci chiederà conto se abbiamo pregato e vegliato con quelli che vegliavano o se abbiamo dormito nello spirito con quelli che dormivano.
Ti riferisci al fatto che noi possiamo evitare questo quattro cavaliere giallastro che la Bibbia lo spiega è la morte? Possiamo evitarlo?
Possiamo evitare ogni male del diavolo se preghiamo, se abbiamo la fede, se vegliamo e se ci muoviamo. La Chiesa di Gesù Cristo è innanzitutto, non è un edificio, quello è la Chiesa falsa. La Chiesa di Gesù Cristo è un movimento. Abbiamo visto nel deserto quando portavano l'arca di Dio, sempre spostandosi l'arca. Non è che andavano in un posto, gli facevano quattro pilastri di cemento e lì. No, no, no. Le chiese edificio sono false, non sono, si le chiamano chiese che il diavolo li ha imbrogliate, ma quelle non sono chiese, sono edifici e anche edifici morti. D'accordo? Siamo una chiesa viva, siamo il Tempio di Dio. 1 Corinzi 3,16, noi siamo il Tempio di Dio. Amen. E siamo, Amen. E ci ha dato, è un Tempio che Dio ci ha dato due gambe. Perché ci ha dato due gambe? Perché le usiamo per la gloria di Dio. E ci ha dato anche una zucca per usarle bene queste gambe, andando dove Dio ci guida. Amen?
Amen, sì, sì. Quindi sta dicendo che possiamo evitare di morire prima del tempo, ubbidendo a quello che Gesù ha detto, quando siete perseguitati, cambiate zona.
Amen.
Perché la morte prima o poi verrà a tutti, però non dobbiamo morire fuori dallo Spirito di Dio.
Amen. E allora... il quarto cavallo cavalca, fratelli, il cavaliere giallastro. Quindi non fatevi trovare impreparati quando si avvicina. Andiamo a Marco 13, c'è una bella scrittura.
Marco 13?
Su questo, al 33.
33. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento. Marco 13, 33.
Amen.
E fratello Giuseppe, questo cavallo che è la morte, quando inizierà a cavalcare e quando verrà il momento che la quarta parte della terra sarà uccisa?
Allora, e questi cavalieri, tutti e quattro, hanno cominciato a cavalcare dalla resurrezione in poi. C'erano anche prima questi mali e c'era anche prima Gesù, perché ogni parola del Vecchio Testamento, cioè i comandamenti di Dio, e le profezie, ogni parola così, era Gesù che parlava. Gesù c'era nel Vecchio Testamento. Mm-hmm. Però questo cavaliere che va per vincitore, per vincere, e dopo la risurrezione, questo è un libro di profezie, non è un libro di storia del Vecchio Testamento, questo è un libro di profezie. Il cavaliere comincia a cavalcare da quel momento in poi, 96 dopo Cristo. Va bene, quindi il cavaliere è dopo la risurrezione e questi tre cavalieri del diavolo, anche perché anche per loro questo è un libro profetico.
E quando sarà quello che dice qui che la quarta parte della terra sarà uccisa?
Beh, qui diciamo il Signore fa un riassunto di tutto. Sono 2000 anni che la gente si uccide, si ammazza, guerre religiose, politiche e... per accorciare una lunga storia, per non, come si fa a delineare, all'ingrosso, all'incirca, Dio dice una quarta della terra. Va bene, quando ci sono le guerre, anche quelle mondiali, ci sono, diciamo, è concentrato in un posto, la seconda guerra mondiale è concentrato in Europa, Nord Africa, Giappone, e così, e grosso modo, la quarta parte della terra, va bene? E questo per darmi un'idea, però queste sono buone notizie, perché vuol dire che altri tre quarti tu ti puoi rifugiare.
Quindi ci sono zone, altre parti del mondo dove non sarà così male e ti puoi rifugiare.
Sì, l'abbiamo visto nella storia, prima e seconda guerra mondiale, come quegli i rifugiati dell'Ucraina che sono scappati.
Sì.
Cioè, ti puoi sempre, c'è sempre un posto per rifugiarsi, andare via, e lontano dalle grinfie del diavolo, va bene?
Sì, sì. Fratello Giuseppe, puoi spiegare cosa dice, perché dice che questo cavaliere, la morte, ha potestà per uccidere con la spada, la fame, la morte e mediante le fiere della terra? Cosa significa?
Beh, qui praticamente racchiude tutto, specialmente il terzo punto. La spada vuol dire che questo cavaliere comprende anche il secondo, quello rosso con la grande spada, è compreso qui.
Ah, che è la guerra.
Sì, questo diavolo qui è un po' un riassunto degli altri due diavoli.
Ah.
Il primo è Gesù, vincitore che vince tutto e tutti.
Sì.
E non ascoltate quelle religioni che dicono il diavolo, l'anticristo. Non è vero.
Sì.
Non è vero, è Gesù Cristo. Perché altrimenti, scusa, dov'è che vince Dio se vincono solo i cavalieri del diavolo? Quindi la spada rappresenta il secondo cavaliere, quello rosso, la guerra.
Sì, e ha detto anche l'altro, quello nero.
Sì, quello nero certamente è compreso anche qui.
La carestia.
Sì, perché quello nero uccide tramite la carestia. Ora, questo qui, vedi che al secondo punto la fame, il terzo la morte, e il quarto sono le fiere della terra. Quindi il secondo punto, la fame, sarebbe il terzo cavaliere.
È vero, sì.
Perché il terzo cavaliere che va in giro con la bilancia, o se va al mercato devi portare una bilancia, ti pesano tutto, ti pesano l'acqua, il cibo, ti vendono, devi pagare anche per l'aria che respiri, talmente il diavolo è oppressivo.
Sì, abbiamo visto quel video dove in un certo paese in Africa per l'acqua devono pagare con il credito sociale.
Col credit card.
Col credito sociale, cioè se hai sufficienti punti ricevi l'acqua, se non sei un buon cittadino non hai sufficienti punti non ricevi l'acqua.
Sì, c'hanno queste fontane che sono computerizzate, devi cliccare e l'acqua si ferma dopo tot litri. E ci sono la fila delle donne e lì a prendere un secchio d'acqua a pagamento. Mm-hmm. E quindi questo sarebbe il terzo cavaliere, la fame, la carestia.
Quindi il quarto cavaliere è peggio di tutti?
Il quarto cavaliere è appunto il prossimo punto, vedi qui c'è quattro punti, il primo la spada, il secondo la fame, il terzo la morte.
Ah, sì, sì, sì.
E questo qui è proprio il quarto,
sì,
il quarto cavaliere proprio si chiama la morte, qui non c'è dubbio di chi è questo qua. Va bene, quindi la morte è mediante le fiere della terra, quindi questo è il quarto punto, quindi durante i secoli le fiere, gli animali della terra erano un grosso problema, perché la terra era sovraffollata di animali, c'era poca popolazione umana e animali di tutte le parti, serpenti, tigri, leoni, sciacalli, lupi, era un problema. E allora fino a recentemente insomma le fiere della terra erano un grosso problema. E allora questi sono i quattro messaggi del quarto cavaliere. Quarto cavaliere, quattro messaggi. Spada, fame, morte e le fiere. Il terzo punto, la morte, praticamente questo riassume tutto per questo qua. È il nome del cavaliere, la morte. E questo è il suo compito, è uccidere. In tutti i modi. Questo è il cavaliere dei cimiteri, della morte. Vedi, oggi ci sono molte bugie che circolano tra le chiese, che Dio è grazia, Dio perdona tutto, a tutti, siamo i suoi figli, possiamo fare, non importa se pecchiamo, c'è la grazia, come c'è il purgatorio tra i cattolici e la grazia tra i protestanti, ma sono tutte e due, non sono scritturali. È solamente una scusa perché possono fare quello che vogliono, poi c'è la ruota di scorta, ma la Bibbia non parla di queste cose. La grazia c'è solo se facciamo la nostra parte, la grazia per aiutarci a non peccare. Ma quando pecchi e disubbidisci, la grazia se ne va. Guarda, se vai a Ezechiele 14, lì troviamo un parallelo di questo messaggio di Apocalisse 6, il quarto cavaliere.
Sì, Ezechiele 14.
Sì, ecco, se puoi cominciare per favore verso 20.
Se in mezzo ad esso si trovassero Noè, Daniele, Giobbe, come è vero che io vivo, dice Dio il Signore, essi non salverebbero né figli né figlie, né salverebbero che se stessi per la loro giustizia.
Ecco, qui vediamo...
Di chi parla?
E qui lo dice nel verso seguente, dice manderò queste cose contro chi?
Contro Gerusalemme.
Contro Gerusalemme. Sto parlando di Israele. Mm. E allora qui il Signore manda queste punizioni elencate in Apocalisse 6 contro il mondo. E se qui dice che le manda anche contro il suo popolo, i Gerusalemme, cioè Israele sotto la legge Vecchio Testamento, Israele cristiana sotto il Nuovo. E quindi se dice che la manda contro Gerusalemme, vuol dire che la manda anche contro tutto il mondo. Questo qui è un esempio di come opera Dio. Va bene? E quindi attenzione alle false dottrine della grazia, che non importa, tu puoi fare più o meno quello che vuoi, poi c'è la grazia, non è vero niente. Va bene, perché fino a quando non c'è un pentimento, un cambiamento, ripeto, un cambiamento, tornare alla legge di Cristo, la grazia non torna. Allora, e poi dice, se anche ci fosse Noè, Daniele e Giobbe che pregassero, che questi erano potenti nella preghiera, com'è vero che io vivo, dice Dio, non salverebbero né figli né figlie e non salverebbero
Che se
che se stessi
stessi.
per la loro giustizia. Sta dicendo, io salvo solo chi si pente e chi cambia. Cioè
Sì.
i genitori se si pentono. E i figli dovranno pentirsi a loro volta, altrimenti non ci stavano neanche loro. O viceversa. Sta dicendo che i giudizi di Dio sono seri. Verso 21.
Infatti così parla Dio il Signore. Non altrimenti avverrà quando manderò contro Gerusalemme i miei quattro tremendi giudizi, la spada, la fame, le bestie feroci e la peste, per sterminare uomini e bestie. Ezechiele 14:21.
Ecco, questo è esattamente il quarto cavaliere dell'Apocalisse.
Ma esattamente le stesse parole che abbiamo trovato in Apocalisse
Ma
6.
perché Dio non cambia, Dio è lo stesso. Non è che Dio del Vecchio Testamento era un altro Dio. Ma lì lui puniva, il Nuovo Testamento non punisce, falso. Falsissimo. Il Nuovo Testamento, perché c'è il Messia che porta la grazia e la salvezza. Però se tu non ti penti e non cambi, ci sono punizioni nel Nuovo Testamento, non solo come il vecchio, ma di più.
Quindi
C'è anche l'inferno, c'è il lago di fuoco.
in Ezechiele 14 dice le stesse parole, la spada, la fame, le bestie, questi sono i tre cavalieri di Apocalisse 6?
Sono gli stessi principi. Il Signore rilascia i diavoli, i demoni nel Vecchio Testamento, così come nel Nuovo, però sono demoni che le persone vanno a cercare, li adorano questi demoni, li amano, li seguono.
Ma è Dio che li manda?
Sono gli idoli del Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento si chiamano spiriti. Non è Dio che li manda, sono i peccati degli uomini che se li attirano. Non è stato Dio che ha mandato la maledizione su Adamo ed Eva, se la sono presa loro con le loro mani di disubbidienza. E dov'è la grazia di Dio? Perché non c'era la grazia per Adamo ed Eva? Perché la grazia c'è quando tu ubbidisci, quando disubbidisci la grazia non c'è. Diteglielo a queste chiese fuori binario, intere chiese guidate da un falso profeta che dice la grazia. Perdona tutto, non è mica vero. Avranno una brutta sorpresa questi seduti in panca la domenica che seguono i falsi profeti. In cielo non saranno perdonati. Solamente se si pentivano e cambiavano e cambiavano. La grazia non serve a niente se non cambi. Puoi confessarti un miliardo di volte, ma se non cambi, la grazia non serve a niente. Non c'è grazia per chi non cambia. Proverbi 28:13, confessare e abbandonare, abbandonare e confessare, senza abbandonare il peccato e tornare, non c'è perdono. Se Pietro non si fosse pentito e tornato ad essere il discepolo che era, l'apostolo che era, il figlio di Dio che era, dopo che ha rinnegato Gesù, non avrebbe ricevuto il perdono pieno, totale, come l'ha ricevuto. Giuda si è pentito a mezzo cuore, non ha ricevuto niente. Attenzione ai mezzi cuori.
Amen. Il Signore ci aiuti ad imparare da Pietro e veramente pentirci e cambiare come lui ha fatto.
Amen, amen. Pietro è un grande esempio di pentimento, così che ci si pente.
Sì.
Non solo a lacrime, perché anche Giuda avrà pianto, non sono le lacrime.
I frutti lo mostrano.
Se sono lacrime vere, sì, ma altrimenti. Invece Pietro erano lacrime vere. Ebbene, infatti l'ultima parte di questo paragrafo parla di qualcosa di positivo, quelli che scampano. E alla fine, quando il popolo di Dio si pente, c'è sempre la benedizione, c'è sempre la buona notizia, c'è sempre il perdono del Signore, c'è sempre il suo amore. Gloria a Dio, lo stesso Signore, lo stesso Dio, che manderà gli impenitenti all'inferno, però con i suoi figli lui sa anche accarezzare, specialmente accarezzare, perché il nostro Dio è innanzitutto un Dio di amore. Allora andiamo al 22, allora. Continuiamo col 22.
Ma ecco, ne scamperà un residuo dei figli e delle figlie che saranno condotti fuori, che giungeranno a voi, e di cui vedrete la condotta e le azioni. Allora vi consolerete del male che io faccio venire su Gerusalemme, di tutto quello che faccio venire su di lei. Ezechiele 14, 22.
Gloria a Dio, questo paragrafo parla molto della consolazione del Signore. Verso 22 dice, ne scamperà un residuo, Signore fedele, dei figli e delle figlie che giungeranno a voi. Gloria al Signore. Allora vi consolerete del male che faccio venire su Gerusalemme. Quando il Signore fa venire del male su Gerusalemme o su di noi, c'è uno scopo, c'è un motivo. E per portarci a pentimento, perché vediamo quello che sbagliamo. Signore, aiutaci a vedere queste cose.
E come l'hai spiegato, è che questo lo vedrete attraverso la loro condotta e le loro azioni. Un pentimento vero, un cambiamento.
Gloria a Dio. Allora, come abbiamo detto, il quarto cavaliere, quello giallastro, questo cavaliere, come abbiamo detto, racchiude gli uccisi del secondo cavaliere rosso, la guerra, quelli che muoiono di fame e di stenti, e poi il terzo cavaliere che è nero, però il quarto cavaliere c'è un'aggiunta, e l'aggiunta si chiama la morte. Per questo che è il cavaliere della morte, questo. Quindi c'è la morte che usa tutte le fiere, gli animali della terra e anche gli orrori del secondo e del terzo cavaliere. Allora, vediamone che nei tempi premoderni gli animali erano un grosso problema, ce n'erano troppi. Adesso invece sono stati quasi tutti distrutti. Infatti si stanno estinguendo. Questo, il quarto cavaliere, è il famoso angelo della morte che tanti lo interpretano a volte essere un angelo di Dio. No, niente affatto. L'angelo della morte è del diavolo. Il suo colore è giallastro, cioè un giallo marcio, il colore dei cadaveri, il suo colore. E allora questo angelo o cavaliere bene rappresenta il diavolo che tramite la sua ribellione ha provocato la morte di entrare nel mondo. Ma anche lui, come il secondo e il terzo cavaliere, vengono sconfitti dal primo magnifico bianco cavaliere.
Grazie,
e cacciati al loro luogo dove appartengono. Come è scritto. Dov'è che appartengono, Angela?
Dove è scritto?
Leggiamolo nella Bibbia. Matteo 25,41 ci dice dove questi tre cavalieri appartengono.
Matteo 25, 41. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra.
Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli.
Matteo 25, 41.
Gloria a Dio.
Però una domanda, quando succederà questo? Hai detto che la fine di questi tre terribili cavalli è nel fuoco eterno, però quando? Fino a quando cavalcheranno?
Questi qui cavalcheranno esattamente fino ad Armageddon. Ad Armageddon, quando l'Anticristo viene buttato nel lago di fuoco insieme al falso profeta. Vedi Armageddon in Apocalisse 19, verso 11 e fino al 21.
Quindi fino all'inizio del millennio?
Fino all'inizio del millennio, che il diavolo viene imprigionato, l'Anticristo nel lago di fuoco.
Però non ci sarà morte anche dopo?
E dopo i mille anni, Apocalisse 20, verso 7, il diavolo viene liberato e inganna tutto il mondo di nuovo, evidentemente, anche i demoni vengono liberati di nuovo, evidentemente, probabilmente.
Quindi anche questi tre?
Ma questi tre rappresentano tutti i demoni, non è che sono solamente tre demoni questi qua, eh. Ci saranno probabilmente dei arcidemoni su questo principato, ma questi sono tutti demoni all'azione. Non sono tre, sono milioni di demoni. Vengono liberati ed ecco che ingannano ancora tutto il mondo, Apocalisse capitolo 20, dal 7 al 10. E dopodiché, al verso 10, vengono giudicati. Vuoi leggere il verso 10, che succede?
Dove?
Apocalisse 20, verso 10.
Apocalisse 20, 10.
Verso 10. Cioè, ingannano tutta la terra dopo il millennio. Vado a leggere il 7, 9, 10.
Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, e radunarle alla battaglia.
Ecco, qui praticamente a questo punto io vedo anche i demoni che vengono liberati, che interpretiamola così.
9, il 10. Loro numero è come la sabbia del mare. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20, da 7 a 10.
Amen. Quindi i loro cadaveri, dice Isaia 66, 24, i loro cadaveri tormentati perché nel lago di fuoco, io ho scrutato tutta la Bibbia, non c'è neanche un'anima che soffre. Cioè là si muore, è un plotone d'esecuzione, si muore lì.
Allora qui è la fine di questi cavalieri?
Sì.
E dopo di questo non ci sarà più la morte?
Basta, infatti dice in Apocalisse 20, verso 13-14, dice che la morte e l'Hades vengono gettate nel lago di fuoco. La morte
sì.
Non esiste più.
E il 14.
14.
Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. E dopo di questo non ci sarà più morte.
E questa è la morte seconda.
Oh,
dice
wow.
Così la morte seconda?
Sì.
Ecco. Morte seconda vuol dire che la prima morte è quando muore la carne. Seconda morte è quando muore l'anima. Dove muore l'anima? Nel lago di fuoco. Quindi non ci sono anime che soffrono, ma c'è la morte seconda che può essere solo dell'anima.
Grazie,
quindi
Gesù.
Dio non ascoltate i satanisti, gli atei che incolpano Dio, che si diverta a vedere la gente che soffre. Non è vero, non è vero. Non soffre nessuno nel lago di fuoco. Muoiono, così come loro hanno ucciso un sacco di gente col fuoco, con la spada, con le belve, eccetera. D'accordo?
Sì.
Ecco, guarda, adesso vogliamo andare alle buone notizie?
Sì.
Una buona notizia che qui, parlando dell'angelo della morte, ci sta una buona notizia. Devi andare al Vangelo di Giovanni 14, perché Giovanni. Per la Chiesa fedele, attenzione, buone notizie in arrivo. 14, 1 al 6.
Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio
e abbiate fede in me.
Anche in me. Nella casa del Padre mio ci
sono molte
dimore.
Ce n'è una anche per te.
Se no, vi avrei forse detto che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via.
Sei.
Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Alleluia.
Giovanni 14, 1 a 6.
Giovanni 10, andiamo lì.
Giovanni 10.
28.
E io do loro la vita eterna
e non periranno mai.
E nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10, 28.
Avete capito, religioni, che dite che la vita eterna si può perdere? Non è vero. State spaventando le pecorelle.
Quindi, secondo questa scrittura di Giovanni 14, non dobbiamo avere paura di questi tre cavalli brutti?
Beh, devi camminare con circospezione. Non puoi camminare arrogantemente. Tanto Dio mi protegge e mi salva. Attenzione che da che mondo è mondo, il mondo è pieno di martiri.
È vero, sì.
Martiri
sì.
Che Dio ha salvato nell'altro mondo, non in questo.
Però Gesù dice non... che il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede. Quindi se camminiamo in Cristo sappiamo che anche se devo soffrire il martirio, Lui è con me.
Sì, certo, è più facile dirlo che farlo.
Eh sì.
Però è la verità. E non ci piove, è così. Anche attraverso il martirio, quando Gesù in croce suo padre, il nostro padre, lo ha abbandonato, e lui è preso uno shock, fa: padre, perché mi ha abbandonato? Cosa ci dice questo? Ci dice che il Padre era sempre con lui, ci dice che nella morte, nel martirio, nella tortura, nelle sofferenze, Gesù Cristo sarà sempre con noi, lo Spirito Santo è sempre con noi.
Amen.
Stefano, Atti capitolo 7, lui poteva perdonare i nemici mentre le pietre volavano, mentre veniva colpito, stramortito, colpito a morte, lui poteva ancora perdonare e amare i suoi assassini. Perdonali, non sanno quello che fanno, non imputare loro questo peccato. Cosa ci dice questo? Ci dice che Dio è sempre con noi, ci dice che 1 Corinzi 10:13, nessuna tentazione, nessuna afflizione, nessuna tribolazione è al di sopra di quello che possiamo sopportare. Amen, amen.
Amen. Grazie,
consolatevi,
Signore.
Fratelli, con queste parole.
Gloria a Dio. Ciao, vabbè. Fratelli, vi abbracciamo. Ciao a tutti.
Alleluia.